4 minuti dopo le 9, perché mi sento così basso, adesso mi sento un po' più alto. Let's groove, Earth, Wind and Fire, quando rientriamo in onda in questa puntata che, come sempre accade il venerdì, sto dicendo parole a caso perché continuo a sentirmi male, vabbè, comunque insomma qualcosa succederà. Intanto, mentre eravamo in pubblicità, stavo leggendo delle cronache dal Messico che sembrano una nuova puntata di Narcos, oppure un allegato a Il confine di Dan Winslow. Arrestato il figlio del Chapo, si scatenano i Narcos in città mettendo la ferra a fuoco, rilasciato il figlio del Chapo per evitare disordini. Questa è la cronaca nuda e cruda. Ben altre cronache invece sono quelle che arrivano dal mondo fiscale. Il professor Santoro, già collegato con noi, un professor Santoro totalmente green in bicicletta, che mi immagino anche con chioma afro mentre se la ondeggia senza mani alla Earth, Wind and Fire. Buongiorno professore.
Buongiorno, esattamente la chioma afro soprattutto.
Esatto. Però sembra che ci siano interessanti test sulla ricrescita, ma ne parleremo in un'altra circostanza. Oh, allora, abbiamo detto più volte che oggi con il professor Santoro facciamo un po' un test di verifica su alcuni dei più importanti provvedimenti contenuti all'interno della manovra in chiave anti-evasione, ma anche quelli che nella manovra potevano starci che magari non ci sono stati. Da dove vogliamo partire, professor Santoro?
Beh, allora, innanzitutto una precisazione, diciamo che la manovra tecnicamente parlando non c'è ancora.
No, questo lo dicevamo, sì, siamo nel grande, nella foresta di simbolo degli emendamenti ancora.
Sì, c'è stato, in realtà c'è un documento vincolante che è il Draft Budgetary Plan, che è stato presentato alla Commissione Europea, e un po' di indicazioni di numeri ci sono, quindi a questo punto non è che parliamo proprio al buio, però alcuni dettagli verranno fuori solo in seguito. Allora, da dove partiamo? Boh, forse possiamo partire dalle cose più discusse sui giornali, che forse sono anche le meno interessanti, ma sui giornali si discute molto di questa questione del limite al contante.
Oh, il contante!
Ecco, limite al contante. Allora,
anche perché lì se ne legge un po' di ogni, anche tra gli economisti, provvedimento inutile, provvedimento necessario...
Allora, purtroppo capita spesso ai miei colleghi, a tutti noi, anche a me ovviamente, di parlare un po' per sentito dire, di parlare in modo approssimativo, e quindi anche colleghi illustri.
Anche a lei, pazzesco.
A tutti. Si lanciano in analisi che in realtà mancano dei presupposti, cioè, come abbiamo detto più di una volta, la norma che intanto dovrebbe prevedere l'abbassamento da 3.000 a 2.000 euro provvisoriamente per quest'anno del limite massimo per l'uso delle transazioni contanti, per il pagamento in contanti delle transazioni, che poi dovrebbe diventare 1.000 euro dall'anno successivo. Ora, nella manovra non ci sono previsioni di gettito, cioè è una disposizione che, secondo la ragioneria, non porterà nessun tipo di beneficio per le casse dello Stato. Quello che sta facendo discutere è il fatto che viene introdotta una sanzione per i commercianti che non avranno, non daranno la possibilità di pagare col bancomat. Questo, sinceramente, se io dovessi dare un voto, è non giudicabile, nel senso che ne abbiamo già viste parecchie di variazioni del contante, e apparentemente non hanno avuto un effetto né in un senso né nell'altro. Quindi il mio voto è non giudicabile, insomma, è un voto totalmente neutro, una misura che non mi appassiona e non, al momento secondo me non cambia nulla, se non cambiano altre cose.
Non cambia le sorti del paese, nemmeno il gettito, immagino, della sugar tax e nemmeno del bonus Befana.
Allora, bonus, rimaniamo sulle cose anti-evasione. Il bonus Befana, intendiamo il cashback, cioè che è legato alla misura di prima, e cioè il cashback per il pagamento con le carte di credito. Ecco, quella è una misura che a mio avviso è assolutamente, come dire, è un modo per dare soldi ai ricchi, ecco, mettiamola così. Infatti negli allegati al draft budgetary plan si vede che ha un effetto di gettito negativo, proprio perché non c'è alcun automatismo, come abbiamo detto più di una volta, nell'utilizzo delle carte di credito, non è stato possibile, nell'utilizzo ai fini di ovviamente di repressione dell'evasione dei dati provenienti dalle transazioni pagate con carte di credito, proprio per questo è stato impossibile mettere una ipotesi di recupero, e quella è una misura che farà spendere allo Stato somme non irrilevanti, si arriva sui 3 miliardi di euro. Mi chiedo veramente se fosse il caso di disperdere soldi in questo modo, visto che non ce ne sono tanti, solo per un provvedimento francamente puramente demagogico.
Quindi finora mettiamola così, tutto bello, tutto giusto, dopodiché sul piano del gettito fiscale zero o poco più, o comunque non determinabile sulla base dei dati di cui si dispone. Vediamo altri dei provvedimenti contenuti in chiave antievasione all'interno di questa ipotesi di manovra.
Allora, ce ne sono altri che sono meno discussi, soprattutto sulla stampa non specializzata, perché sono un po' più complessi tecnicamente, che però sono quelli che portano i soldi di fatto, almeno secondo le previsioni. La parte del leone la fa questa ipotesi di estendere il limite alle compensazioni dei crediti fiscali. Dobbiamo anche qui cercare di essere non troppo tecnici, ma sostanzialmente qualcuno si ricorderà sicuramente quei titoli sui giornali di Maio che dice: abbiamo trovato 7 miliardi di recupero dall'evasione. Allora, i 7 miliardi sono diventati 1,4, essendo generosi. Il punto è che ci sono una serie di crediti che le imprese accumulano nel corso della loro attività economica, ma molti di questi non sono dovuti, cioè sono dovuti o ad un'attività evasiva, che quindi fa risultare acquisti e non fa risultare vendite e mette a credito la posizione del contribuente, oppure a vere e proprie fatturazioni false, quindi all'utilizzo delle società cartiere. Ora, utilizzando lo stesso schema di norma che fu utilizzato nel 2010 per l'IVA, l'Agenzia delle Entrate, d'accordo con l'INPS, ha proposto l'inserimento di questa norma, che sostanzialmente prevede un controllo particolarmente attento a questi crediti e un ritardo nei tempi, ahimè, di erogazione del credito. Ora, qual è il punto? Il punto è che sicuramente ci saranno delle fattispecie di crediti fasulli, perché ci sono, quindi la norma probabilmente avrà questo effetto. Il problema è che colpirà anche coloro che i crediti ce li hanno, come dire, genuini, e dovranno aspettare tempi più lunghi per avere somme restituite dallo Stato. Questo sicuramente creerà problemi e polemiche. Quindi il mio voto su questo è 7, la misura è efficace, colpisce nel vivo, però un po' spara nel mucchio, per cui purtroppo avrà degli effetti anche negativi.
Non le chiediamo di sparare nel mucchio, ma di citarci almeno un paio di altri provvedimenti al volo, visto che abbiamo poco tempo, in modo che li possiamo inquadrare e valutare.
Beh, è interessante, visto che ne abbiamo parlato tanto, che ci sia, almeno questo non è ufficialmente nel draft budgetary plan, ma dovrebbe essere nella legge di bilancio ormai. Anche ieri Fubini ne parlava sul Corriere. Ci dovrebbe essere la famosa norma sulla privacy, una norma che dovrebbe consentire all'Agenzia delle Entrate e all'amministrazione finanziaria di accedere finalmente ai dati dell'anagrafe dei conti correnti per fare quell'incrocio dei dati massivo di cui abbiamo parlato più di una volta. Dico ci dovrebbe essere perché il testo ufficiale non l'ha visto ancora nessuno, e poi perché comunque bisognerà anche lì passare lo scoglio politico. Non a caso si ricomincia a parlare di Grande Fratello, e sono sicuro che questo scatenerà l'opinione pubblica, in particolare quella di destra, che appunto dirà: vogliono rubarci i nostri segreti, vogliono mettere il naso nelle nostre vite, eccetera eccetera. Ma quella è una norma fondamentale. Se ci fosse, ecco, quello potrebbe essere, non ha effetto immediato a quanto pare, la cifratura è molto bassa, però a livello di sistema potrebbe essere un cambiamento importante.
Cioè, vince il professor Santoro, alleato con il procuratore capo di Milano Francesco Greco, che sabato scorso al forum di Cernobbio si è schierato nettamente a suo favore, a favore del professor Santoro, nella battaglia con il garante.
E siccome il professor
Santoro onorato, diciamo.
No, ma fa bene a essere onorato, e per vellicare ulteriormente il suo amor proprio, le dirò che dopo che lei si è scagliato contro le multinazionali perché devono pagare più tasse, lo ha fatto anche Stiglitz, che tra l'altro citava Zucman, che combinazione citava lei, per cui alla fine si chiude tutto quanto il cerchio. Bravo, professor Santoro.
Ecco, prima di lasciarlo però c'è un ascoltatore che imputa a me Ah no, ecco, adesso si è corretto. Il professor Santoro dice: quando pago il parrucchiere con il bancomat mi fa la ricevuta corretta di 60 euro, quando pago in contanti la fa di 15 euro. Meglio il bancomat, dice questo ascoltatore.
Sì, sì, no, ma che ci sia, un possibile effetto psicologico legato al fatto che le persone pensino che il bancomat venga effettivamente tracciato dal fisco, questo è sicuro. Il problema è che se non si creano le condizioni perché questo avvenga effettivamente, dopo un po' di tempo le convinzioni errate vengono meno. È già successo tante volte, i contribuenti reagiscono anche un po' emotivamente, poi capiscono che magari non c'è tutto questo pericolo e aggiustano i loro comportamenti. Nel breve periodo sicuramente un effetto ci può essere, ma noi dobbiamo lavorare perché l'effetto ci sia nel medio periodo.
E allora la lasciamo andare a lavorare per il bene del paese, chiuda con una bella scampanellata.
Aspettate, perché il campanello è un po'... si sente? Sì,
no, si è sentito niente.
Perché
volevo vedere se andava davvero in bicicletta oppure faceva lo splendido. Ah, sto andando in bici.
Certo. A proposito, fammi chiudere con l'invito a tutti a venire alla Corribicocca, seconda edizione della Corribicocca, domenica. Tutti sotto la pioggia a correre almeno 10 km. Io mi aspetto di vedervi tutti e due voi.
E tanto c'è una bella c'è una bella formula quest'anno, perché pensata dal professor Santoro, perché ci sono gli evasori che fanno le lepri e quelli come Santoro dietro che li rincorrono per andare più veloce. Sarà un format molto interessante, andateci tutti.
Tipo il laser per il record sulla maratona, insomma.
Sì, non ho capito il riferimento, ma facciamo che sì. Grazie professor Santoro, buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci. Cos'è il laser?
Nella gara del campione.
Ah, ok.
Per tenere il ritmo avevano un laser davanti che indicava qual era il ritmo per riuscire a stare sotto le due ore nella maratona a Vienna.
Invito anche lei a tenere il ritmo, professor Di Stefano, perché mi deve aumentare i BPM, abbiamo solamente 10 minuti e un sacco di argomenti in scaletta, ripartendo per esempio da dove?
Da Johnson & Johnson.
Ah, da Johnson & Johnson.
Sì,
che non è Boris Johnson, è un altro Johnson.
No, è la famosa multinazionale del comparto farmaceutico healthcare, sta trattando una multa da 4 miliardi di dollari per chiudere tutte le cause che sono aperte negli Stati Uniti relativamente alla famosa dipendenza da oppioidi, come noto scoppiata appunto per la diffusione di alcuni farmaci antidolorifici, tra cui il Duragesic e il Nucinta da parte di Johnson & Johnson, due soli dei farmaci con nome commerciale diffusi appunto negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti, diventati la causa principale di questa epidemia che, lo ricordiamo, secondo dati ufficiali ha fatto in 10 anni 450.000 morti, epidemia che è diventata un pochino più di attualità anche in Europa da quando è cominciata la trasmissione della serie Euforia sui giovani americani che appunto si drogano con il fentanyl. Questa è una delle cause principali, ma non è l'unica Johnson & Johnson ad essere sotto accusa, perché sono diverse le case farmaceutiche che hanno lucrato appunto sulla diffusione di questi farmaci antidolorifici.
E visto che era stato, come dire, il tema trainante del trailer che ha fatto questa mattina al Demone del Tardi, spalanchiamo i portoni della Città del Vaticano colpita da un nuovo scandalo finanziario.
Sì, scandalo finanziario che non conosceremmo se non ci fosse l'inchiesta di Emiliano Fittipaldi sull'Espresso, che ha svelato quello che sta accadendo nelle stanze del Vaticano, in particolare dell'Agenzia per la gestione finanziaria. È in corso un'inchiesta senza precedenti della magistratura vaticana relativamente alla gestione dei 650 milioni di euro che la Segreteria di Stato movimenta extra bilancio. Si tratta prevalentemente dell'obolo di San Pietro, che il Vaticano dovrebbe utilizzare appunto per iniziative benefiche, che invece negli ultimi 20 anni, ma anche precedentemente, è stato utilizzato per investire in spericolate operazioni speculative, operazioni speculative che hanno creato anche potenziali perdite molto rilevanti e nello stesso tempo invece guadagni astronomici per alcuni di quelli che sono riusciti a godere dei benefici delle scelte del Vaticano. Tra questi c'è un finanziere italiano, Raffaele Mincione, nato a Pomezia, da 30 anni a Londra, già noto perché è stato coinvolto nelle vicende MPS, non dal punto di vista giudiziario ma per gli investimenti che aveva fatto. Poi è stato uno dei protagonisti della scalata di a Carige, e Mincione avrebbe guadagnato ben 130 milioni di sterline o 90 milioni di sterline a seconda delle tesi, comprando e rivendendo proprio al Vaticano un palazzo nel centro di Londra, nell'area di Chelsea, e lucrando sostanzialmente in meno di 9 mesi dalla compravendita molto speciale a cui che è stata resa possibile dalle buoni uffici e dalla relazione con Monsignor Becciu, che in quel momento era il responsabile appunto della gestione delle finanze vaticane.
Con 45 milioni invece forse non si compra un palazzo altrettanto lussuoso, però si possono ungere le ruote giuste nel grande mondo dei tuna bond. Tuna come tonno?
Sì, tuna come tonno, è tutto questo.
Ma tipo insuperabile o no, genericamente tonno?
Adesso la raccontiamo seppur rapidamente. Andrew Pierce, che è un banchiere, un ex banchiere del Credit Suisse, ha rilasciato una deposizione in tribunale a New York, dove è sotto inchiesta appunto per corruzione. Il motivo della corruzione sono i pagamenti che Pierce ha ammesso di aver fatto per 45 milioni di dollari per portare a termine un'operazione finanziaria che ha esposto il governo del Mozambico, lo Stato mozambicano, che ha sottoscritto un'obbligazione da 2 miliardi di dollari che avrebbe dovuto finanziare una flotta per la caccia al tonno, che non si è mai visto da quelle parti nell'oceano indiano, appunto di fronte al Mozambico, una mega truffa che riguardava appunto, che è stata messa a punto con le complicità di parte del sistema di potere mozambicano, e Pierce ha ammesso appunto di aver pagato queste tangenti, comprese secondo le sue dichiarazioni 2 milioni di dollari a uno degli esponenti della famiglia del vecchio presidente, dell'ex presidente mozambicano Gebuza.
Costruiamo un grosso progetto per finanziare una flotta di caccia alla trota sui torrenti della Bergamasca e truffiamo un po' di pensionati e poi andiamo a spassarcela.
No, perché pensionati no?
È perché è più facile.
Lo so, però mi sembra...
A mio papà lo chiamano 20 volte al giorno per cercare di fottere.
Praticamente è discutibile.
No, questo indubbiamente. Però una volta nella vita si può anche sognare di farlo. Restiamo nel mondo del credito elvetico. Questa volta UBS che patteggia con la Procura di Milano. Che cosa?
Ha patteggiato una multa da 2 milioni di dollari, 2 milioni di euro per operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio che non sarebbero appunto state segnalate e di cui sarebbe stata responsabile l'istituto. Sono state colpite diverse filiali di UBS. Ovviamente l'appatteggiamento è un'ammissione di responsabilità da parte di UBS per mancati controlli, più precisamente la capogruppo UBS AG, poi UBS Switzerland e UBS Monaco. Sono le tre società che avevano già versato al fisco 101 milioni di euro e che sono poi finite appunto indagate nell'inchiesta del PM Elio Ramondini. A questo punto è un ulteriore patteggiamento da 2 milioni di euro come persona giuridica, sempre in relazione al reato di riciclaggio.
E alle 9:23 minuti chiudiamo questa puntata del Giorno delle Locuste parlando del Milan, perché dopo il grande mondo di Gongonlì, non mi ricordo neanche come si chiamava, arriva il fondo Elliott, trattandosi di un fondo internazionale, di quelli che guardano soprattutto ai bilanci. Si pensava che avrebbero, come dire, rimesso a posto i conti, e invece il bilancio è un disastro, peggio di Gongonlì.
Eh sì, assolutamente, perché complessivamente il fondo ha esposto per 600 milioni di euro verso appunto la propria posizione debitoria. Il Sole 24 Ore ha evidenziato appunto che si tratta di una pesante perdita, nonostante la campagna di mercato e tutti gli investimenti che sono stati fatti, oltre 300 milioni che erano stati prestati a Yong Lee, Elliott ha immesso nel Milan altri 265 milioni per far fronte al fabbisogno di cassa e per estinguere il prestito obbligazionario da 116 milioni acceso nella gestione cinese, ma il Milan brucia tuttora una decina di milioni al mese e tra luglio e settembre 2019 sono già stati girati alla società altri 60 milioni. Per uscire dall'affare con un margine positivo, Elliott dovrebbe vendere il Milan per 700 milioni di euro.
Beh, però se non altro ha messo insieme una bella squadra, dai, in questi anni, quindi dal punto di vista sportivo non c'è veramente niente da dire. Professor Di Stefano, siamo arrivati alla fine di questa puntata, so che lei ci voleva raccontare anche del suo giro alla Buchmesse dopo essere stato a Düsseldorf, ma ahimè, non ne abbiamo il tempo e quindi...
Faremo la prossima.
Lo può raccontare, che ne so, sulla lettura del Corriere della Sera.
No, faremo la prossima.
Vabbè, ma la prossima è un po' andata. Fino a quando dura la Buchmesse?
No, la Buchmesse finisce, ma l'argomento non era la Buchmesse in quanto tale, ma il fatto che tra i corridoi, appunto, nei padiglioni si parlasse molto dell'Italia per la legge sull'editoria che mette il blocco allo sconto sui libri.
Vedi, reticenza a Düsseldorf e invece tutto un gran chiacchierare a Francoforte, paese che vai, usanza che trovi anche in Germania. Caro professore, ci risentiamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 8:40 circa, sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network, con il giorno delle locuste. Arrivederci.